Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti all'82esimo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano
Amedeo Gasparini
e Cleto Pescia. In questa puntata Amedeo ci accompagnerà a visitare dapprima la Fondazione Jacques Brel e il Museo Train World a Bruxelles, poi il Surgeons Hall Museum di Edimburgo. Infine faremo la conoscenza di John Lavery, maestro dell'impressionismo scozzese. Buon ascolto!
Jacques Brel è stato uno dei cantanti più famosi del Belgio all'estero. La fondazione che porta il suo nome si trova in Place de la Vieille Halle, Oblè, nel centro di Bruxelles, e visitarla e fare un viaggio multisonoro e anche multivisivo in tre sale che ripercorrono le sue canzoni memorabili, video, fotografie e anche qualche cimelio. La tappa in questa fondazione, la Fondation Brel, è assolutamente imprescindibile per gli appassionati del cantatore, ma anche per la musica in generale. Il prezzo è un po' alto, 14 euro per visitare tre stanze, però appunto poche cose e poche cose originali. Una sala d'accoglienza propone naturalmente libri, cartoline, insomma il classico merchandising tipico del culto delle star, attori, film, cantautori, eccetera, eccetera. Poi però analisi di brani, testi, commenti, e anche una folta bibliografia del personaggio e dei suoi album. Veniva chiamato Jackie, il piccolo Jacques, dai suoi familiari, lo ricorda la figlia Isabelle Brel in un piccolo fotomontaggio, cortometraggio, chiedo scusa, di Philippe Murani, proiettato nella prima sala. Infatti anche la figlia si commuove nel ricordare il Brel chanteur, il Brel cantante che viene subito fatto sentire con la sua voce suadente, che ha cementificato l'immaginario collettivo attorno all'idea di un uomo che si presentava sempre pulito, molto, molto elegante, anche l'icona, se vogliamo, di un tempo abbastanza felice in Europa, quello del boom economico che ha visto un incremento economico notevole in Belgio, naturalmente, e non solo. Brel era una star, una con la voce profonda, i denti sempre bianchissimi, stampati dietro le labbra, che avevano sempre una sigaretta, appunto. Era proprio un'icona in questo senso, perché incarnava proprio l'epoca, un po' come Brassens, Georges Brassens, che era tra l'altro suo amico, aveva la pipa, ecco, Brel aveva la sigaretta. È stato detto che il cantautore belga fosse una sorta di Frank Sinatra europea, certamente dalla gestualità e dalla profondezza della voce è possibile fare un paragone, ma poi basta guardare i video, la gestualità di Brel, tipica, forse anche un po' esagerata rispetto ai cantanti di allora, i cantanti che allora facevano anche proprio delle performance fisiche. Oggi la cosa è andata un pochettino a scemare, ma Brel amava accompagnare le sue performance con la chitarra, tra l'altro volta anche con la fisarmonica e certamente il pianoforte. Una particolarità che è veramente quasi unica nel panorama della canzone europea è il fatto che Brel parlava di due lingue, appunto il fiammingo e il francese, e le canzoni le cantava o in fiammingo o in francese, più in francese naturalmente, e talvolta mischiava addirittura anche i due registri. Quindi insomma un personaggio impeccabile nei filmati dell'epoca, ma anche una figura innovativa da questo punto di vista. Sono poi 12 cortometraggi che ripercorrono l'infanzia brussellese dell'artista. Bruxelles è un po' il crocevia di tutte le canzoni di Jacques Brel, non tutte, però sono una gran parte, la sua amatissima Bruxelles. Pensiamo alla canzone del 1962, in cui la città si fa addirittura un verbo all'imperfetto, Quartetto, quindi Bruxelles, insomma, quindi l'invenzione di Brel è anche un'invenzione linguistica, l'ingegno di questo cantautore, no? Che la Fondazione propone, ad esempio, anche altri dei pannelli con le foto della sezione di archivio con dei 45 giri e conserva naturalmente i programmi dei concerti, ma anche gli estratti dei diari, alcune locandine. Ci sono anche interviste ai familiari, amici musicisti che hanno incontrato Brel. C'è anche un jukebox, insomma, per chi poi non l'ha mai visto, è qualcosa di assolutamente fuori dal tempo, molto, molto vintage. Alle pareti ci sono degli estratti, ad esempio la chanson è un acte d'amour, un acte de tendresse, la canzone è un atto di amore, un atto di tenerezza, scrisse Brel. Poi naturalmente l'ultima attrazione è quella mappa che si può osservare. La Fondazione Brel infatti offre tutta una serie di tour per la città che è disseminata dalle targhe dove visse, dove è nato, dove ha passato i primi anni di infanzia questo grande cantautore belga. Troviamo a nord di Bruxelles e più precisamente nel comune di Schaarbeek, una stazione ferroviaria come tutte le altre? No, no di certo, stiamo parlando di Train World, un museo ferroviario nazionale del Belgio inaugurato ormai quasi una decina di anni fa, nel settembre 2015. Un'esposizione che propone se stessa come una finestra sul passato, ma anche una finestra sul futuro. E sul futuro delle ferrovie del Belgio. È un grande museo con tre capannoni, certamente uno dei più belli e famosi della città. Si estende su oltre 8.000 metri quadrati all'entrata di una stazione tutta in Art Nouveau, del quale abbiamo già parlato nelle puntate precedenti, in una elegante stazione con i mattoncini tutti rossi in stile tipicamente fiamminga barra nederlandese. Si parte dalle 22 locomotive e oltre 1200 oggetti, tra cui un ponte ferroviario originario del 1900. Naturalmente, quando si parla di ferrovie, si deve parlare di George Stephenson, che nel 1825 aveva fatto la rivoluzione del vapore. A Bruxelles, a Train World, anzi, è contenuta la più antica locomotiva dell'Europa continentale. Si arriva e si entra all'interno di questo museo tramite una porta che sembra proprio l'entrata di una stazione con i banchi per fare i biglietti. Dunque, quindi si parte non su un treno, ma si deve naturalmente entrare a piedi. Modellini un po' dappertutto nella prima sala, anche le locomotive nere che i più giovani conoscono, magari dalla locomotiva di Harry Potter. E poi ci sono gli uffici, quelli che in francese si chiamano i guichet, cioè gli sportelli, dove appunto dall'altra parte, senza computer naturalmente, senza internet, si facevano i biglietti ancora di carta, qualcosa che sta piano piano scomparendo. La ferrovia viene subito messa all'interno di un'ottica per la quale è e rimane un grandissimo strumento per il movimento di persone, beni, oggetti, materiali. Un nuovo servizio, naturalmente, all'epoca, parliamo dei primi dell'Ottocento, 1825, in Belgio la ferrovia c'è dal 1845, quindi 20 anni dopo, e subito voleva connettersi con i due grandi vicini, naturalmente, la Germania, all'epoca Secondo Impero, e poi, naturalmente, la vicina Francia. Negli anni 40 vennero costruiti circa 500 chilometri, e negli anni 70 dell'Ottocento eravamo arrivati a 2500. Dunque si entra nella mostra, nel vivo dei capannoni, atmosfera scura, siamo nel cuore di Train World. I visitatori hanno la possibilità di ammirare cinque grandi locomotive, cioè il fischio del vapore registrato, proprio come a riportarci all'interno di questo secolo XIX, negli anni proprio in cui tra l'altro il Belgio nasceva, perché il paese nato è indipendente dal 1830. I visitatori si possono perdere in questa enorme esposizione, che sembra più che altro una sorta di Disneyland, no? Dove è una Disneyland dei treni, ed è adatto abbastanza a tutti, dai bambini agli adulti, divisa in diverse sezioni. Si esplorano ad esempio i ruoli delle rotaie come semplice affascinante meccanismo di locomozione, ma anche i quadri di Paul Delvaux, che è un pittore belga locale. Ma poi si può anche entrare nelle carrozze, sui vagoni di legno e di color bordeaux che erano tipici degli anni 60, poi naturalmente un treno che ripercorre la tragica vicenda degli ebrei portati verso i campi di sterminio, che spesso e volentieri facevano tappa a Mechelen, o Malin in francese, che è vicino a Bruxelles. Insomma, il Train World racconta la storia anche di uomini e di donne che hanno lavorato per le ferrovie. Pensiamo che un ingegnere di Liegi è stato l'inventore dell'Oriente Express. Si chiama Nigel Makers e naturalmente non ha bisogno di presentazione questo treno elegantissimo, usato poi da Agatha Christie per l'omicidio su queste carrozze, diciamo così. E poi il Novecento, i treni hanno svolto un ruolo importantissimo di trasporto dei lavoratori, dando dunque origine al fenomeno del pendolarismo anche sui treni, e quindi non soltanto sui tram o sui bus cittadini. La sicurezza, tematica della sicurezza, le cabine di segnalazione, insomma, anche l'aspetto, diciamo, forse potremmo dire più noioso, è osservato e è narrato all'interno di questo museo affascinante, che guarda anche al futuro del trasporto ferroviario. Infatti si conclude la mostra, ci vogliono più o meno un'oretta e mezza per vederla tutta bene, si conclude, dicevo, a bordo di un treno ad alta velocità. Sono grosso modo dei treni moderni progettati da Siemens, ma anche dalla Alstom, insomma i grandi dell'acciaio e dell'industria pesante hanno investito negli anni in queste tecnologie. Visitatori, ripeto, di tutte le età troveranno l'esperienza molto coinvolgente e certamente scopriranno tutti i segreti di questo mezzo, che ancora oggi è imprescindibile per il movimento. Viaggiare nel tempo forse non è possibile, ma se si va al Surgeon's Hall Museum di Edimburgo sarà possibile vedere com'era un tempo tutto il settore dell'anatomia e lo studio del corpo umano, ma anche la storia della medicina. Ci troviamo nel complesso museale dei chirurghi di Edimburgo. Varcata la soglia di questo edificio maestoso e anche moderno, ci si trova avvolti in un'atmosfera dove il passato e il presente comunicano in una esperienza che porta allo studio del nostro corpo, il corpo umano, attraverso i secoli. Il museo è stato aperto nel 2015 e accoglie tutti i visitatori di tutto il mondo in una collezione di tre piani. Il punto del museo sono diversi musei, ad esempio c'è il Hall Pathology Museum, che ospita una delle più grandi collezioni di anatomia patologica al mondo. Ad esempio si possono vedere dei campioni di ossa e tessuti che raccontano le storie delle malattie attraverso i secoli. Oggi il museo è ridisegnato per offrire tutta una serie di interpretazioni, ad esempio il ruolo delle donne all'interno del settore della chirurgia, e non soltanto il Regno Unito, ben inteso, ma anche e soprattutto l'impatto delle guerre sulla medicina militare. Ad esempio camminando per le stanze di questo museo si può venire a sapere che Arthur Conan Doyle, l'inventore di Sherlock Holmes, fu da qui ispirato per trovare questo detective più famoso nel mondo. Il dottore Joseph Bell era un membro della Royal College of Surgeons di Edimburgo e anche amico di questo scrittore, appunto Arthur Conan Doyle, che era nato tra l'altro nella capitale della Scozia. Ma naturalmente si potranno osservare anche i momenti cruciali della chirurgia moderna, dalle operazioni di preanestesia alle rivoluzionarie scoperte come gli antisettici, ma il museo offre anche una panoramica su figure come James Syme e anche James Young Simpson, che sono pioniere dell'uso del cloroformio come anestetico. C'è persino anche un teatro interattivo, teatro inteso come una grande scenografia dove c'è una lunga tavola dove un tempo venivano depositati i corpi per le analisi. La Dental Collection offre una delle più complete collezioni appunto del Regno Unito sull'evoluzione della odontoiatria, inclusi strumenti, manufatti, stampe, dipinti e modelli. Nella nuova galleria Body Voyager, che è la parte più interessante del museo, si può addirittura avere a che fare con il rapporto medicina e intelligenza artificiale, robot dalla realtà aumentata che appunto usano la intelligenza artificiale come il presagio di un futuro sempre più tecnologico anche in ambito medico, presentazioni audiovisive, ma anche l'uso dei robot proprio nella meccanica della medicina. Quindi dall'Ottocento, ma anche prima, 600, 700, si passa al secolo XXI e a tutte le sfide che compongono non soltanto la nostra vita di tutti i giorni, ma anche un settore importante come quello della medicina, appunto. Siamo tutti familiari con l'impressionismo francese. 1874, il termine deriva dal giudizio che un osservatore fece a proposito di un quadro di Claude Monet, ma pochi conoscono l'impressionismo scozzese. Il maestro di questo stile fu John Lavery, maestro di impressionismo. Non era scozzese però, Lavery era Irish, quindi era irlandese, nato a Belfast nel 1856, subito dopo si sarebbe trasferito in Scozia. La mostra che lo celebra presso il Royal Scottish Academy di Edimburgo ripercorre la vita di questo scultore, ma anche pittore, che è abbastanza sconosciuto alle nostre latitudini. Appunto, subiamo molto di più l'influenza francese. Poi andò anche a Glasgow, che divenne la capitale nel Regno Unito dell'Art Nouveau, dell'impressionismo e più avanti dell'espressionismo scozzese. Portò l'arte britannica di fine Ottocento su naturalmente la scia di quello francese, ma non ebbe naturalmente anche la fama di figure come Pissarro, appunto come Monet, come Degas, ma anche come Toulouse-Lautrec, eccetera, e figure che ebbero un importante ruolo nella Parigi della Belle Époque. La tecnica di Lavery è caratterizzata da pennellate rapide, certamente, ma attenzione alla luce. Cose di questo genere si possono vedere anche nelle opere di Boudin, appunto pittore che stava a Le Havre, quindi nel nord della Francia. Certamente l'impressionismo scozzese si distingueva per l'attenzione a luce e colore, ma anche per la rappresentazione di soggetti nella vita moderna. La fusione tra innovazione e tradizione è tipica dell'impressionismo ed è anche dunque tipica delle opere di Lavery e dell'impressionismo Scozzese, cosa che rappresentava l'Avery? Beh, certamente Glasgow, New York, ma passando anche per Parigi e soprattutto il Marocco, che non è proprio una di quelle mete che fu, come dire, non attenta, ma osservata e fulcro delle attenzioni dei pittori impressionisti. La National Gallery di Edimburgo, tra l'altro, che è il palazzo a fianco, rispetto alla Royal, ospita una stanza con le opere di alcuni impressionisti e anche di Van Gogh, che era post-impressionista, in occasione dei 150 anni dalla nascita del movimento, al quale naturalmente non possiamo dimenticare Sisley e Renoir, che naturalmente ebbero dei legami più con l'Inghilterra che con la Scozia. La mostra di Lavery è una delle poche a pagamento che c'è a Edimburgo, perché moltissimi musei in Regno Unito sono pubblici, sono gratuiti. Però questo, la cosa interessante è che si può notare una sorta di dialogo artistico tra la Scozia e la Francia della fine dell'Ottocento. Ci sono anche altri artisti esposti in questa gallery, come James Guthrie, che fu un esponente di spicco del movimento impressionista scozzese, che riuscì a fondere anche lui una tecnica impressionista con la sensibilità tipicamente scozzese, un po' agraria, un po' montagnosa, nebbiosa anche se vogliamo, caratterizzata da animali come pecore e altri ovini. Ma poi Lavery non fece soltanto Lavery e Guthrie, ma ritorniamo a Lavery, si occuparono anche di società. E infatti Lavery, che naturalmente sapeva che lo stile impressionista era nato in Francia, si trasferì nel sud della Francia ed era talmente professionista che insegnò Winston Churchill a pitturare. Sappiamo che Churchill, tra le due guerre, quando era un po' finito nel purgatorio per la disfatta della Marina, eccetera, quando era ministro, era stato un po' dimenticato, era parlamentare, ma era anche passato ai liberal, eccetera, si dedicò alla pittura, una attività che poi avrebbe continuato fino alla fine dei suoi giorni, quindi negli anni 60. E fu proprio Lavery che gli diede degli indirizzi, diciamo così, pittorici. La mostra naturalmente offre anche uno sguardo, diciamo, sul politico. Non che Lavery fosse un politico, ma certamente era interessato di politico. Lui fu coinvolto, ad esempio, nelle negoziazioni che portarono al trattato anglo-irlandese, e fu il pittore, il cosiddetto artista ufficiale della Grande Guerra nel 1917, ma non, naturalmente non si presentò al fronte. Ma la sua influenza sull'impressionismo scozzese porta questo movimento a livelli degni di nota, certamente. Chi vuole approfondire l'impressionismo scozzese deve naturalmente recarsi a Edimburgo, a questa galleria.
Siamo così giunti alla fine anche dell'82esimo episodio di Onde Corte. Vi ricordiamo che, come tutti i precedenti, anche questo può essere riascoltato sul sito podcast.osservatore.ch. Per commenti, suggerimenti e critiche potete scriverci all'indirizzo ondecorte@osservatore.ch. Se ritenete interessante questo podcast, potete sostenerci sottoscrivendo un abbonamento all'Osservatore. Basta contattarci all'indirizzo abbonamenti@osservatore.ch. A risentirci al prossimo episodio!